Santa Teresa d'Avila, Cammino di perfezione, capitolo undicesimo. Continua a parlare del medesimo argomento, offrendo alcuni consigli per ottenere questo amore. Punto primo. È straordinario vedere quanto sia appassionato questo amore, quante lacrime costi, quante penitenze e preghiere, quante sollecitudini nel raccomandare la persona amata a tutti coloro che si pensa possano giovarle. È una preoccupazione continua e un tormento assillante. Quando poi, nonostante sia parso di notare un miglioramento, la si vede tornare indietro, sembra che non si possa godere più di alcuna gioia in questa vita. Non si mangia né si dorme, se non con questa preoccupazione, nel timore continuo che l'anima tanto amata si perda e ci si abbia a separare per sempre da essa. Dalla morte temporale non si fa alcun caso, perché non ci si vuole attaccare a qualcosa che in un soffio sfugge di tra le mani, senza che si possa trattenerla. Il suo amore, come ho detto, è senza ombra di interessi personali. L'unica sua aspirazione e il solo desiderio sono vedere quell'anima ricca di beni celesti. Infine, è un amore che somiglia sempre più a quello portatoci da Cristo, perciò merita il nome di amore, e non quei disastrosi e insignificanti amoruzzi della terra, e non mi riferisco a quelli cattivi. Da questi ci liberi Dio. Punto secondo. I cattivi amori sono un vero inferno, e non dobbiamo mai stancarci di dirne male, perché non si può esprimere adeguatamente neppure il più piccolo dei danni che arrecano. Noi non dobbiamo, sorelle, neanche pronunziarne il nome e ancor meno pensarvi, né pensare che esistano in questo mondo, né prestare orecchio, sia che se ne parli per scherzo o sul serio, né consentire che davanti a noi si svolgano conversazioni o racconti di tal genere di affezione. Non servono a nulla e di buono, e anche solo udirne parlare può essere dannoso. Le affezioni a cui mi riferisco sono quelle lecite, quelle che, come ho detto, abbiamo l'una verso l'altra, o per i parenti o per le amiche. Tutto l'amore consiste nel temere che la persona amata muoia. Se ha male alla testa, a noi sembra di avere male all'anima. Se la vediamo nella tribolazione sfuma, come si dice, la nostra pazienza. E così via. Punto terzo. L'altro amore è ben diverso. Quantunque per la nostra umana fragilità si provi subito un primo moto di sensibilità naturale, la ragione, poi, considera le prove di quell'anima giovane alla sua perfezione, se per esse si arricchisce in virtù e come le sopporta. Si prega, pertanto, Dio di darle la pazienza e di aiutarla ad acquistare meriti con quelle prove. Se la si vede rassegnata, non si prova più alcuna pena, anzi si provano letizia e consolazione. E anche se si preferirebbe soffrire al posto suo piuttosto che vederla soffrire, purché le si potesse dare tutto il merito e il guadagno della sofferenza, non per questo ne ha inquietudine o si muore dalla pena. Punto quarto. Torno ancora a dire che questo amore è disinteressato come quello che ebbe per noi Cristo. Coloro che amano così sono di grande utilità, perché prendono per sé tutte le sofferenze e lasciano che gli altri ne traggano vantaggi. Pertanto, chi gode della loro amicizia avanza moltissimo nella via della perfezione. E anche se in pratica non lo fanno, si vede che vogliono essere loro di esempio più con le opere che con le parole. Dico che in pratica non lo fanno, quando sono cose che non possono fare. Per quanto è loro possibile, vogliono sempre agire per acquisire qualche cosa per coloro che amano. Non sopportano di trattarli con doppiezza, né di vederli in qualche difetto. Se pensano di offrire loro aiuto, nel progredire. Talvolta il tempo non permette di rilevare una loro mancanza, spronati dal desiderio di vederli sempre più ricchi, senza che la dicono. Che straordinarie vie trova qui. Incuranti di tutto il mondo e addirittura del fatto che servono o meno a Dio, perché intenti solo a servirlo, non possono farlo nei confronti dei loro amici. Nulla sfugge ai loro occhi. O anime felici che sono da loro amate, fortunato il giorno in cui si sono conosciute. O Signore mio, non vi fareste la grazia di trovarne molte che vi amano così? Certo, Signore, io preferirei questo all'essere amata da tutti i re e signori del mondo, e ha ben ragione, perché ci procurano in tutti i modi possibili di giungere a dominare lo stesso mondo e di assoggettare a noi tutte le creature che esistono in esse. Sorelle, quando conoscerete una simile persona, la madre si premuri con tutta la sollecitudine possibile di farla parlare con voi, e amatela quanto desiderate, ce ne saranno poche, ma il Signore non mancherà di farvene conoscere. Quando qualcuna giunge alla perfezione, subito vi diranno che non è necessario, perché basta avere Dio, ma per possedere Dio un buon mezzo è trattare con i suoi amici. Se ne ricava sempre un gran vantaggio, lo so per esperienza. Se non mi trovo all'inferno, lo devo, oltre che al Signore, a persone di questo tipo, poiché mi è stato sempre caro che mi raccomandassero a Dio e ho cercato di ottenerlo. Punto quinto. Torniamo ora a quanto stavamo dicendo. Questo modo di amarci a vicenda è quello che desidererei trovare fra di noi. All'inizio non sarà possibile. Cominciamo però a ricorrere ai mezzi per acquistare questo amore, perché allora, pur traendo con sé un po' di istintiva tenerezza, non potrà nuocere, purché si rivolga a tutte. Punto sesto. Ebbene, è a volte necessario sentire e mostrare tenerezza e alimentarla, essere sensibili alle pene e alle infermità delle consorelle. Infatti, talvolta può accadere che procuri a qualcuno un tormento una cosa da poco che a un'altra desterebbe il riso. Non si spaventino. Il demonio può avere messo tutta la sua forza d'urto per farvi sentire grandi pene e sofferenze. È vera carità divertirsi con le sorelle nelle cose che le fanno divertire, anche se ciò non piace a voi. Tutto infatti diventerà amore perfetto quando viene fatto con giudizio. Così, volendo trattare di quell'amore che non è tanto perfetto, mi sembra che non sia cosa buona nutrirlo fra noi in questa casa, perché, per quanto sia buono in sé, tutto deve ritornare al suo principio, che è l'amore di cui ho parlato. Punto settimo. Avevo pensato di parlare molto dell'altro amore, ma pensandoci bene, mi sembra che esso non si concili con il modo in cui viviamo qui. Per questo motivo preferisco limitarmi a ciò che ho già detto e spero nel Signore che in questa casa non si viva disponibili ad accettare un altro modo di amarvi, anche se ciò non si farà con tutta la perfezione possibile. È molto bello che le une sentano compassione per le necessità delle altre, ma sempre in modo che non manchi la discrezione. Intendo dire non manchi in cose che sono contro l'obbedienza, ossia contro ciò che comanda la priora. Anche se alla suddita sembra un ordine duro e non l'accetta interiormente, non lo faccia capire a nessuno, tranne che la stessa priora, con umiltà, altrimenti provocherà gran danno. Sappia capire quali sono le cose a cui deve mostrarsi sensibile e compassionevole verso le consorelle. Si affiga sempre molto per qualsiasi difetto scoperto in esse. Proprio a questo riguardo, voi manifesterete ed eserciterete bene il vostro amore nel saperlo sopportare e non meravigliandovene. Così faranno le altre con i vostri difetti, che forse saranno ben più numerosi, anche se non ne avete consapevolezza. inoltre, raccomandate molto a Dio la sorella e cercate di attuare con grande perfezione la virtù contraria al difetto che avete notato in lei. Bisogna sforzarsi di riuscirvi, perché siccome vivete in stretto contatto, l'insegnamento non può mancare di essere inteso meglio di quanto non possa venire compreso con qualsiasi rimprovero o castigo si infligga. Punto ottavo. Che squisito e vero amore sarà quello della sorella che riesce a giovare a tutte, lasciando da parte il proprio profitto per quello delle altre, che fa grandi progressi in ogni virtù e osserva con assoluta perfezione la sua regola. Sarà questa un'amicizia preferibile a tutte le parole di tenerezza che si possono dire, quelle che in questa casa non si usano né si devono usare, come ad esempio vita mia, anima mia, e altre simili che si rivolgono ora a una, ora all'altra. Tali parole di tenerezza siano riservate al vostro sposo, poiché dovete stare tante volte al giorno con lui da sole a solo, vi gioverete di tutto e sua maestà lo gradirà. Se sono invece parole già molto usate qua giù, non vi inteneriranno più di quanto sarete con il Signore. A parte poi questa considerazione, non c'è motivo di usarle. Sanno molto di donna, e io vorrei che le mie figlie non fossero né si mostrassero donne in nulla, ma uomini forti. Se faranno del loro meglio in questo senso, il Signore le renderà così virili da meravigliare anche gli uomini, e quanto facilmente potrà farlo sua maestà, che ci ha tratto dal nulla. Punto nono. Come ho detto, una bella dimostrazione di amore è togliere alle consorelle il lavoro e prendere per sé le fatiche delle occupazioni domestiche. Inoltre rallegrarsi vedendo i loro progressi nelle virtù come nei propri. E in molte altre cose simili potranno comprendere se possiedono questa virtù, che è una cosa molto grande, perché in ciò sta tutta la pace fra sorelle, tanto necessaria per i monasteri. Spero che in questo nostro monastero essa regni sempre, perché il non averla sarebbe assai triste. È una cosa terribile doversi sopportare in poche e non in armonia. Dio non voglia permetterlo. Ma una così grande disgrazia non ci capiterà, altrimenti dovrebbe perdersi prima di tutto il bene che la mano del Signore ha iniziato. Punto decimo. Se per caso sfuggisse a un tratto qualche parolina contro la carità, vi si ponga subito rimedio, altrimenti, vedendo che la cosa va avanti, rivolgete a Dio fervide preghiere. Se dovessero poi insorgere quei mali di lunga durata, piccole fazioni, desiderio di emergere, piccoli punti d'onore, mi si gela il sangue mentre scrivo a pensare a ciò che potrebbe avvenire un giorno, perché vedo che è il male più grave dei monasteri. Se queste cose dovessero accadere, tenetevi per perdute. Sappiate che avete cacciato di casa il vostro Signore. Invocate la sua maestà, cercate il rimedio, e se non ci riuscite con le frequenti confessioni e comunioni, sospettate che possa esservi tra voi Giuda. Punto undicesimo. La priora stia molto attenta, per amore di Dio, a non dare adito a questo male, arrestandolo energicamente fin dal principio. E se non basta l'amore, con severi castighi. Se vedete che c'è una religiosa che crea scompiglio, procuri di mandarla in un altro monastero. Dio le darà la dote necessaria per questo. Cacci lontano da sé questa peste. Tagli come può i rami di tale pianta. Se non basta, la strappi alle radici. E qualora non possa farlo, che ella non abbia più a uscire dal carcere destinato a tali colpi. Meglio trattarla in questo modo, anziché lasciare che un così irrimediabile morbo contamini tutto. Oh, che enorme male! Dio vi liberi dal monastero in cui esso entra. Preferirei che vi entrasse un fuoco capace di incenerirci tutto. Siccome altrove conto di dire di più su questo argomento, ora non mi dilungo oltre, preferendo che si vogliano bene e si amino serenamente e con piacere. Anche se ciò non fosse l'amore così perfetto di cui ho parlato per la vita comune, piuttosto che si noti qualche punto di discordia. Sua maestà, il Signore, non lo permetterà. Amen.